giorno. Adesso capite, chi ben comincia è già a metà dell'opera. Questa è una frase tipica. Faccio un esempio e rispondete, no? Così vediamo chi fa da sé. Chi ben comincia, chi va con lo zoppo, va piano. Va bene, questa era per vedere se eravate ferrati in materia. Perché? Perché risate a parte, come avete ben visto parecchi di voi, io stesso sono molto divertito nel leggere libricini che contengono parecchie di queste frasi e aforismi vari. Parleremo, voglio condividere con voi delle riflessioni che vengono dal libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi è uno di quei libri che raccolgono una serie di frasi che noi potremmo assimilare a queste che abbiamo citato insieme. Vi ripeto, a me fanno divertire tanto perché mi diverto anche a cambiarle, diventano molto simpatiche. Ma ben conosciamo spesso le frasi che abbiamo citato che vengono dette nella vita di tutti i giorni, però a volte forse conosciamo meno, riusciamo meno a memorizzare lo stesso tipo di frase che però è contenuta all'interno della scrittura e che forse per noi dovrebbe avere un valore maggiore. Giorgio scalda le mani e la voce, già rideva. E è interessante vedere questi proverbi perché facevano parte di quella che era la vita del popolo di Israele. Sicuramente in piccole frasi che racchiudevano grandi significati c'era parte di quella che era la vita del popolo di Israele a quel tempo e che è utile ancora oggi per noi. L'aspetto interessante di questo libro è che in realtà il libro dei Proverbi non esprime in una maniera molto ampia e complessa dei grandi concetti dottrinali o delle grandissime verità bibliche come possiamo magari riconoscerle in altri libri, ma parla sotto forma di singole frasi o concetti molto più brevi che vengono espressi, e ve ne leggo alcuni, a volte vengono espressi come dei singoli consigli. Proverbi 3, il versetto 29: non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli abita fiducioso in te. Un'altra metodologia è quella di esprimere dei concetti come dei paragoni. Capitolo 18, per esempio, il versetto 19, dice: un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza e le liti tra i fratelli sono come le sbarre di un castello. Uno degli altri modi in cui vengono espressi i concetti è come posizioni a confronto. Capitolo 17, il versetto 1, dice: è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni con la discordia. Questo era per darvi un'idea, in linea di massima ci sono anche altre metodologie, ma alcune delle maniere in cui vengono espressi i concetti nel libro dei Proverbi sono queste che vi ho citato adesso. Giorgio, per favore, al capitolo 3 dei Proverbi, i versetti dall'1 al 6. Dall'1 al 6, capitolo 3.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buonsenso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Già dalle prime parole di questo versetto ci danno la possibilità, quello che ho notato io, di vedere come chi è l'indirizzatario, il destinatario principale di questo capitolo, ma soprattutto dei primi 8 capitoli del libro dei Proverbi. Abbiamo letto figlio mio, no? Al primo versetto. E non è l'unico destinatario, ma è il principale. Per farci un'idea, Giorgio, ti ho detto di non distrarti, capitolo 1, i versetti dall'1 al 6 sono l'inizio di questo libro e ci danno un'idea di a chi è indirizzato questo libro. Cioè, capitolo 1, dall'1 al 6.
Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, e comprenda i detti sensati, perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi.
Vero è quindi che sicuramente il destinatario principale, proverbi abbiamo letto scritti per la quasi totalità di questo libro da parte di Salomone, questo destinatario è essenzialmente il figlio di Salomone, indirizzato quindi ai figli. Altresì vero è che nei versetti che Giorgio ci ha letto possiamo vedere come destinatario di ciò sia l'uomo affinché conosca la sua conoscenza, accorgimento ai semplici, quindi indirizzato anche alle persone semplici, conoscenza e riflessione al giovane, il saggio affinché ascolterà e accrescerà il suo sapere e l'uomo intelligente. Quindi in realtà è vero che se in una maniera più specifica possiamo accostare questi insegnamenti a quelli che sono in maniera particolare i giovani, altresì vero che, come si dice, da noi ce n'è per tutti. Quindi qualsiasi sia la nostra posizione, qualsiasi sia il nostro ruolo, qualsiasi sia il nostro livello intellettuale di conoscenza, sia mondana, sia di quella che è di quello che è il Signore e le sue vie, ognuno di noi può trarre sicuramente qualche insegnamento da questo capitolo. Come dicevamo, in maniera particolare è indirizzato ai figli, quindi ai giovani, no? Tutti di noi, se ci siete presenti questa mattina, come dicevo altre volte, siete sicuramente figli in primo luogo. Quindi ognuno di noi può non dimenticare che ci sono stati degli insegnamenti da parte dei genitori che il Signore gli ha messo di fronte. E abbiamo notato che nel popolo di Israele, di tempo fa, grande importanza veniva data al concetto di obbedienza agli insegnamenti da parte dei genitori. E tanto è vero che una delle forme estreme di quello che era la non obbedienza ai genitori, portata di fronte agli anziani, quindi alla forma di autorità del popolo di Israele, era anche la morte. Questo è il caso estremo per farvi capire quanto nel popolo di Israele sia importante l'ubbidienza a quelli che erano gli insegnamenti dei genitori. Ma a fronte di questo, come abbiamo letto nei versetti del capitolo 3, è confortante vedere come il Signore in realtà conceda prosperità a quanti ubbidiscono ai suoi insegnamenti, a quante siano le benedizioni che il Signore provvedeva nei confronti del popolo di Israele nel momento in cui il popolo di Israele non si dimenticava di ciò che il Signore aveva fatto per loro. Lo stesso principio penso che sia tranquillamente valido ancora per noi oggi. Immense sono le benedizioni, tanta è la prosperità che ancora noi oggi possiamo ricevere se riusciamo a rimanere attaccati al Signore come il Signore desiderava da parte del popolo di Israele. Andiamo al versetto 3 al versetto 4, se li volete seguire con gli occhi, e vediamo che due sono le caratteristiche principali che in realtà non ci devono mai abbandonare e sono chiamate bontà e verità. La prima si chiama bontà, e se io vi dico questo termine, almeno a me il primo versetto che è venuto alla mente, forse perché quello che ho imparato prima o più volte ho sentito ripetuto, è quello che troviamo nell'Epistola dei Galati. In Galati 5 noi troviamo questa parola bontà accostata a tante altre parole che insieme formano una cosa che viene definita dalla Scrittura come il frutto dello Spirito Santo. Ricopre un ruolo importante. Il più grande, sicuramente esponente di questa caratteristica che troviamo nel Nuovo Testamento, indubbiamente, è la persona di Gesù. Vedere come Gesù abbia avuto un rapporto di bontà nei confronti delle persone che si sia trovato vicino. Pensiamo al fatto che Gesù non si sia schifato, se mi passate il termine, di accostarsi a quelli che erano i minori della società del tempo. Pensiamo al fatto che il Signore, pur di predicare la parola, preferiva di subbedire a quelli che apparentemente sembravano dei precetti che impedivano l'insegnamento. Pensiamo a come il Signore si sia accostato alle persone bisognose, no? E andiamo a leggere, ve lo leggo io, in Luca, al versetto 6, capitolo 6, il versetto 35, troviamo scritto: «Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi». L'altro aspetto fondamentale di questo termine è, come dicevo, a chi è indirizzato, no? Qua parla di ingrati e malvagi, quindi sicuramente qualcosa che non dobbiamo trascurare di questa piccola parola è il fatto di saper dimostrare amore verso coloro che in realtà non se lo meritano. Un'altra volta, il più grande esponente dal mio punto di vista di persona che ha conosciuto il Signore, Chi ha fatto questo nella maniera più formidabile è stato Dio stesso, colui che è riuscito a dimostrare un amore nei confronti di me e di, penso, di molti altri di voi, nel saperci non ripagare con ciò che meritavo per ciò che avevo fatto, ma dandomi la possibilità di avere un qualcosa di diverso, non per meriti miei, ma solamente per la sua grazia. Al tempo del Vecchio Testamento questo termine veniva usato da alcuni per indicare quello che era l'amore benevolo, ma nel modo più comune da parte del popolo di Israele questo termine indicava, bontà stiamo parlando, di amore durevole sulla base di un patto. In più parole che troviamo nel Vecchio Testamento io ho riconosciuto questo significato, cioè il significato della parola accostato a un'altra che vi ho detto adesso che è patto. Cioè bontà era un qualcosa di particolare in quel contesto tra il Signore e il popolo di Israele, perché il Signore aveva stabilito, come sappiamo, nei confronti del popolo di Israele un patto speciale, e questo amore era in due direzioni. Ovviamente, come l'ho descritto prima e è ancora per noi oggi, l'amore che il Signore durevole, che il Signore dimostra nei nostri confronti oggi e dimostrava al tempo, ricco di benedizioni poi, ma dall'altra parte quello che doveva essere e che il Signore desiderava da parte del popolo di Israele, ma ancora da noi oggi, di un amore nel verso opposto. Se leggiamo in Matteo 22 i versetti dal 36 al 39, troviamo scritto: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Portato in quello che è un contesto più vicino a noi del Nuovo Testamento, il Signore Gesù insegna questo. Quindi, indubbiamente, quello che è il significato di bontà, di questo amore durevole, ancora oggi per noi ha un grande significato. L'altra parolina che vi ho detto si chiama verità, l'altra caratteristica. Questa parola, se noi riflettevo, se noi la prendiamo nel contesto della nostra vita di oggi, io fatico a dargli un significato reale. Perché? Perché se voi vi mettete a parlare con persone di varia estrazione, di qualsiasi voi vogliate categoria, quando cerchiamo di definire un qualcosa, spesso e volentieri si entra in un contesto di però ci sarebbe quest'altro punto di vista, però chi te l'ha detto che è così, forse potrebbe essere così. Facciamo un paragone spiccio: quando in casa voi volete parlare con i vostri figli dicendo guarda che questo è così, un saggio, dopo capirete chi era, a me da giovane diceva: fortuna che sei nato tu, che almeno mi spieghi come funzionano le cose. Per cui, cioè, capite che il concetto di verità che noi oggi andiamo a sviluppare nei nostri rapporti ci porta a avere sempre maggior titubanza nell'affermare una verità, un qualcosa di solido e di centrale che poco c'ha da discutere. Nel contesto invece del Vecchio Testamento, del Libro dei Proverbi, questa parola esprimeva innanzitutto un significato di solidità e di consistenza. In maniera specifica, questo esprimeva, la verità, la fiducia che si ha nelle cose, nei dati di fatto, negli uomini e neanche nella figura di Dio. Questo termine, che era questa parola verità, che come veniva scritta al tempo era composta da due frammenti di parola, una delle due parole da cui era composta veniva anche tradotta, è stata poi tradotta anche con fede. Quindi questa parola al suo interno, parte del suo significato, racchiude quella che era parola che noi oggi identifichiamo con fede, la scrittura identifica con fede. Esprime un qualcosa quindi che ha una solidità, un qualcosa che chi si è accostato alla persona di Dio riconosce come un qualcosa di consistenza, consistente e solido nelle proprie vite. E questa è la manifestazione sicuramente che Dio propone ancora a noi oggi di questa parola. A volte avete sentito, per chi c'era, una volta l'ha raccontato Marco Brunacci qua sopra, che ancora oggi dice che si vede, da parte del popolo di Israele voi potete trovare delle persone, uomini che camminano per strada, diceva Marco, con in testa un affare strano legato, che in realtà dice è un cofanetto di legno che si lega alla fronte e al suo interno contiene un frammento, una piccola parte di quello che sono le scritture. Questo è una immagine, no? Che serve a noi quando troviamo nel versetto 3: bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo. ancora il popolo di Israele oggi adottano questa pratica pensando di essere più visibili, migliori magari rispetto all'altri, perché si legano o ci hanno bene in mente quello che è la parola del Signore sulla loro fronte. A noi l'esortazione che viene rivolta attraverso questi versetti ancora a noi oggi è di legarci il significato, ecco, non va attaccate magari in etichetta con bontà e verità, cioè potrebbe essere che qualcuno vi domandi come mai te la sei appesa, però forse il senso per noi non è di farci una collanina, ma sicuramente è un'esortazione avere un qualcosa nelle nostre vite di bene evidente. Se voi prendete per le donne, io non pratico l'arte di mettere le collane perché non mi piacciono, però sicuramente una donna che si appende al collo una collana è perché gli piace, no? Sicuramente gli piace talmente tanto che desidera che si veda. Se c'è una collana che gli piace, suppongo, è linea di principio, che non la metta al collo ma dentro la maglia, ma la tenga fuori, sempre una supposizione. Qualcosa di cui questa donna non se ne vergogna, se ce l'è messa al collo, certo che gli piace, non si vergogna di metterla in mostra. Un qualcosa che sicuramente per lei ha un valore, magari non tanto dal punto di vista economico, non è detto quello, ma caspita, se scelgo di metterla al collo, sicuramente un qualcosa di cui non se ne vergogna. Se una donna gli regaliamo noi uomini una collana talmente brutta, dice forse la mette per farci onore a noi, ma la mette dentro la maglietta, non la mette in bella mostra. E penso che per noi, ecco, sia un qualcosa di simile. Allo stesso tempo però dobbiamo tenere ben presente che se mettiamo un qualcosa al nostro collo che è ben visibile da parte di tutti gli altri, in realtà noi lo stiamo esponendo a quelle che sono le critiche degli altri. Cioè, il simpaticone o la simpaticona di turno che dice che non gli piace, o è invidia o altro, magari lei ce l'ha più brutto del nostro per cui vuole sminuire il nostro, è soggetto a critiche. Nel momento in cui noi rendiamo plateale una qualche caratteristica nostra, sappiamo e dobbiamo mettere in conto che è soggetto all'espressione dell'opinione da parte degli altri. Così come è soggetto a critiche se noi attribuiamo a questa collana, come viene definita qui, un valore che in realtà non ha. Magari a me che non sono esperto in monili mi fregate, no? Però se prendete qualcuno che magari un po' di occhio rispetto a questo tipo di oggetti ce l'ha, dice, tu dici che quello vale, ma bigiotteria. La stessa cosa per le parole che il Signore ci sta stimolando a metterci al collo. Se queste parole in realtà non fanno parte della nostra vita di tutti i giorni e noi pensiamo di mettercele al collo, potrebbe diventare un problema, perché sono soggette a critiche, perché le persone in noi non vedono ciò che noi stiamo ostentando, no? Giorgio, e ho trovato un esempio di questo che adesso vi faccio leggere da Giorgio, che non si incarta. Esdra, capitolo 8. I versetti dal 21 al 23. Esdra, capitolo 8, dal 21 al 23.
Ecco là, presso al fiume Ahava, io bandì un digiuno per umiliarci nel cospetto del nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Perché io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci per strada dal nemico, giacché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo proposito, ed egli ci esaudì.
Sì, fino lì, ma tieni il dito, non chiudere che ti faccio leggere subito. Il contesto è Esdra, stavano rientrando da Babilonia il popolo di Israele per tornare in Gerusalemme, Esdra era uno di quelli che stava rientrando, e come avete letto, se avete capito bene, prima di partire per questo viaggio Esdra aveva in mente di chiedere una scorta al re Ciro, in modo da rientrare tranquillo, no? E invece allo stesso tempo lui sapeva che se chiedeva al Signore, il Signore gli avrebbe dato. Tant'è vero che la mano del Signore è stata con Esdra in questo viaggio. Si è comportato in una maniera indubbiamente corretta. Leggi, Giorgio, il capitolo 7, quindi quello prima.
Infatti, aveva fissata la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio. Poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio ed alla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine.
Se mi permettete l'accostamento, Esdra nei confronti del re Ciro si era legato al collo un grandissimo monile, una grandissima collana che aveva testimoniato a questo re di cosa era capace il Dio di Israele di fare, no? Nel momento in cui Esdra si trova a dover partire, il suo pensiero umano è stato: chiedo al re Ciro una protezione per questo viaggio, perché non è che passavano per l'autostrada, quindi qualche pericolo in più forse c'era in una condizione relativa. Ma sapeva alla stessa maniera che nel momento in cui avesse chiesto un qualcosa del genere, ben sapendo che il Signore avrebbe potuto provvedere ai suoi bisogni, avrebbe dimostrato il contrario di quello che in realtà lui aveva appeso al collo e aveva dato a capire al re Ciro, che sicuramente era un'ottima testimonianza di ciò che il Signore può fare nelle nostre vite. E Esdra ha preso la decisione giusta. Esdra è partito e è stato, come viene detto qui, è stato protetto dalla mano del Signore. La cosa interessante per cui io ho fatto leggere l'altro versetto è che Esdra in questo contesto aveva avuto, a prescindere dal fatto che doveva partire, aveva avuto un atteggiamento che io direi che sicuramente per me non può che essere di esempio, perché trovo scritto al versetto 10 che Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare a Israele le leggi e le prescrizioni divine. Il fondamento su cui Esdra ha agito in questa maniera è il fatto di essersi dedicato allo studio, cioè di ciò che Dio insegnava. Esdra conosceva ciò che il Signore voleva, Esdra conosceva benissimo ciò che il Signore era in grado di fare, tant'è vero che lo insegnava anche agli altri. Quindi non aveva fatto un azzardo senza conoscere. Esdra ben conosceva chi era il suo Signore, ben conosceva cosa era in grado di fare. Di fronte a questo mi sono chiesto quanto io e anche voi nelle nostre vite agiamo in una maniera simile. Io ben sono cosciente da credente che il Signore è il mio Dio, no? Che il Signore ha provveduto a un'immensa opera di salvezza nei miei confronti, come ci hanno ricordato più persone stamattina. Però mi faccio un'altra domanda: quanto il Signore è Signore della mia vita all'atto pratico? Ha provveduto un grandissimo cambiamento nella mia vita dandomi una eredità celeste che vedrò nel futuro, ma oggi, tutti i giorni, quanto permetto che Dio all'atto pratico sia il Signore della mia vita nelle azioni che io faccio tutti i giorni? Riesco innanzitutto, mi sforzo, se veramente è il mio Dio, a conoscere ciò che Dio desidera da me? Mi applico a studiare, ma mi applico a leggere ciò che il Signore mi ha lasciato scritto per conoscerlo? Riesco in una situazione come può essere, se è paragonabile a quella di Esdra, in cui ho una situazione in cui umanamente parlando, certo che preferirei scegliere, chiedere non l'aiuto da casa, non l'aiuto dal re Ciro, ma un qualche aiuto, sapendo dall'altra parte che il Signore che ho professato a tutti voi è in grado di portare a buon compimento quello scopo, quell'azione, quella strada della mia vita? Queste domande che prima di tutto rivolte a me, però penso che siano valide ancora per noi e per voi tutti quanti oggi. Come se non fosse abbastanza il fatto di legarcele al collo, il versetto continua: scrivile sulla tavola del tuo cuore. Un qualcosa di sicuramente più impegnativo. Queste caratteristiche devono essere incise dentro di noi, se vogliamo prendere il paragone, devono far parte di noi. Non è un qualcosa che noi abbiamo la possibilità, quando siamo stanchi e ne vogliamo mettere un'altra, di appenderle e prenderne un'altra, ma è un qualcosa che è dentro di noi tutti i giorni. Un esempio l'ho trovato nel Salmo 119,11: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Questo è uno stimolo. Avere la parola del Signore e anche queste due parole scolpite nel nostro cuore indubbiamente ci sono di aiuto nel momento in cui ci troviamo di fronte a situazioni che richiedono di avere un qualcosa dentro di diverso, che ci aiuta a saper discernere le situazioni, a comportarci nel modo migliore. Sono strumenti che il Signore ci lascia indubbiamente per saper gestire la nostra vita di tutti i giorni. A fronte di questo, e ve lo riprendo, nel versetto 3, nel versetto 4 che abbiamo letto, dice: troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Se riusciamo a mettere in pratica ciò che abbiamo visto fino adesso, ciò che il Signore ci ha consigliato fino adesso, noi riceveremo grazia e buon senso sia da parte di Dio che da parte degli uomini che ci vedono. E è un qualcosa che veramente può lasciarci solo che confortati. Andiamo avanti. Se queste due parole, quello che abbiamo detto fino adesso, sono il nostro presupposto di vita, allora riusciremo, secondo me, a mettere in pratica quello che è il versetto 5. Versetto 5 dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Perché? Perché sappiamo benissimo, se facciamo un po' di autocritica onesta, che in realtà noi come uomini siamo fallibili al 99,9 periodico per cento. Forse una volta per sbaglio ci riusciamo, però in linea di principio chi più chi meno tutti siamo fallibili. Io penso che nessuno di noi, a parte qualcuno, come vi dicevo, da piccolo che sapeva, da piccolo, fortuna che è nato perché sapeva tutto, ma tutti siamo fallibili. Se ci appoggiamo solo su quello che è il nostro cercare di riconoscere la strada giusta, chi prima chi poi riusciamo a sbagliare. Qual è il motivo? Proverbi 20:24 dice: i passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via? Un altro di questi piccoli incisi. In un'altra parte della scrittura potete trovare: dov'eri tu quando io ho formato i cieli e la terra? In un'altra parte della scrittura potete trovare un altro breve inciso che dice che il Signore ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità, no? In realtà noi non abbiamo, io per primo non ho la piena coscienza di questo, perché non ci arriverei neanche con la mia mente umana e limitata, però il Signore mi ha voluto talmente bene da darmi parte di questo pensiero. La nostra coscienza e la nostra conoscenza come uomini è pienamente limitata, ecco perché non possiamo appoggiarci sul nostro discernimento, ma l'unica cosa che possiamo fare è confidare nel Signore, se abbiamo detto che Lui è il Dio delle nostre vite. Perché al versetto 6 dice: riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Questo è il massimo. Questa è, dal mio punto di vista, che leggevo questi versetti, questa è la chiusura perfetta di questo piccolo testo. Perché? Perché ci dà la possibilità di fare una valutazione, come vi dicevo, se noi in realtà stiamo riconoscendo il Signore come Lui che appianerà i nostri sentieri. Questo significa che se Dio è veramente il Signore della mia vita, allora io mi posso sforzare e cercare di riconoscerlo nelle vie della mia vita, nelle situazioni della mia vita. Certo che Lui appianerà i miei sentieri. In altre traduzioni il fatto di appianare viene tradotto come deve dirigere, che può essere di stimolo per noi, per darci un senso che in realtà il Signore è quello che deve dare una direzione alle nostre, ai nostre vie, no? Ai nostri sentieri, alla nostra vita. E mi è capitato di avere, mi è stata asciugata la bocca, scusa, di avere dei credenti, aspetta, faccio subito, che sono venuti da me sicuramente mossi da intenti di esortazione, no? Dicendomi una frase del tipo: non ti preoccupare, con il Signore andrà tutto bene. Allora, in linea di principio non fa una piega. In linea di principio una frase del genere detta a un credente che sta passando una situazione difficile e messa in un contesto oppure presa di contestualizzata senza dargli una spiegazione maggiore, una frase del genere rischia non solo di far passare un concetto di ciò che il Signore dice che non è pienamente corretto, ma rischia di fare anche dei danni, di far illudere il credente di un qualcosa che forse il Signore non sta in realtà promettendo. Il Signore dirigerà i nostri passi e appianerà i nostri sentieri. Questo presuppone, in maniera molto ovvia, che i nostri sentieri, la nostra vita di tutti i giorni, tanto dritta non è. Se il Signore ci dà un qualcosa, ci promette che riconoscendolo in tutte le vie Lui appianerà i nostri sentieri, vuol dire che dritti di fabbrica non sono. Io ne sono ben cosciente. Voi ditemi chi di voi finora, per grazia del Signore, ma beati voi, ce l'avete tutte dritte. Ma io non vi dico di alzare la mano perché magari dopo mi smentite, ma se volete venite da me in maniera privata, magari ne esco fortificato dalla vostra via sempre dritta, ma io finora non ho visto una via dritta. Ma questo è tipico della via dell'uomo, ma sia di noi che abbiamo accettato il Signore che di tutti gli uomini che abitano su questo pianeta rotondo. Noi abbiamo bisogno che il Signore appiani i nostri sentieri. A tutti di noi, come a tutti noi, come vi ho detto, è capitato o capiterà, spero più tardi possibile, di trovarci di fronte a una montagna che dobbiamo salire, no? Quando vi trovate di fronte a questa montagna, voi guardate, cominciate a incamminarvi, cominciate a salire, però dopo pian piano la forza scende. Forse è meglio che mi fermo, perché la strada è dura. Probabilmente ci si ferma. L'obiettivo sembra sempre più lontano. È così. La vita dell'uomo è questa. L'altra alternativa è una valle. Sembra in discesa. Imboccarla sembra anche più facile. Però dopo che l'avete imboccata e un pochettino che camminate, vi rendete conto che magari giù in fondo la luce non ci arriva bene. Non vediamo cosa c'è sotto. Il sentimento nostro è la paura. Qual è il grandissimo dono che noi abbiamo? Che noi abbiamo, se Dio è il nostro Signore, se Dio ha cambiato le nostre vite, noi lo rendiamo Signore nelle nostre vite, Lui è in grado di appianare questo. Vuol dire che li toglierà? No. Lui è quello che ci starà a fianco e che ci darà la possibilità, col suo aiuto, di arrivare sulla cima della montagna, dopo di scendere. È quello che, col suo aiuto, se noi lo riconosciamo in ciò che Lui ci ha insegnato, ci darà la possibilità di arrivare in fondo a quella valle che sarà buia, ma venirne fuori. Ecco cosa ci ha promesso il Signore. Salmo 23,4. Lo conoscete a memoria? Guarda quante teste fanno sì. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Salmo 46, al versetto 1 fino al 3, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Ecco dov'è la diversità di avere Dio al proprio fianco. Vi lascio delle domande che sono quelle che, vi ripeto, scrivevo mentre leggevo questi versetti, perché mi hanno stimolato nella riflessione e spero che possano essere d'aiuto anche a voi. E la prima è ovvia, ve l'ho detta più volte. La prima domanda che mi sono fatto è: io sono benissimo cosciente e grato a Dio che Lui sia il mio Salvatore. All'atto pratico però, mi domando, perché dopo me lo levo al collo, vado in giro dicendo Dio è il mio Salvatore, Dio è anche il Signore della mia vita? Io riesco in ogni situazione, anche quando ho un barlume come di discernimento secondo me, quindi penso che quella strada sia giusta per me, perché secondo me stavolta ci ho preso, ma io sono talmente umile come Ezra da riconoscere che è il Signore quello che deve guidare la mia strada, anche in quella situazione andare a chiedere al Signore cosa vuoi. Come penso di lasciarmi guidare da Dio se io non lo conosco? E faccio un esempio stupido che però forse il contesto ve lo rende. Adesso vanno abbastanza forte le gare di Agility Dog, cagnolino guidato dal padrone che fa dei numeri che neanche io nella mia migliore forma fisica riesco a fare, no? Quindi il cane riesce a fare, talmente conosce il suo padrone, talmente conosce i comandi che il padrone gli dà, riesce a fare delle cose in una maniera rapida. Questo bellissimo cagnolino, un genere in border collie, secondo voi riesce a fare ciò che il padrone gli dice se non conosce i comandi? Io penso di no. Cagnolino si infila in tubo cieco corre colorato, che non vede dove va senza che conosce e si fida di ciò che il padrone gli insegna? Io penso di no. È un esempio sciocco che però forse ci aiuta a riflettere sul fatto che se noi pensiamo di riconoscere Dio come Signore delle nostre vite e dall'altra parte non ci abbiamo manco messo un piccolo sforzo a conoscere ciò che il Signore desidera da noi, è difficile. Un'altra caratteristica che a volte ci viene davanti è il fatto di se non lo conosco, scelgo quello che dico io. Un'altra caratteristica a volte come persone è l'astensionismo. Dici, sì, io non scelgo, poco male ho fatto. Non è quello che il Signore ci insegna. Però è quello che umanamente io per prima a volte di fronte alle valli e ai monti facciamo. Quanto riesco a non appoggiarmi su quello che è il mio discernimento, ma avere veramente fiducia come Esdra di ciò che Dio può fare nelle nostre vite. Preghiamo? Grazie Signore ancora stamattina perché ci hai dato la possibilità di accostarci alla tua parola. Signore, grazie perché tutte le volte che noi ci mettiamo disponibili all'ascolto, tu Signore in prima persona puoi insegnarci qualcosa. Signore, grazie perché ci hai dato la tua guida. Signore, grazie perché sappiamo che il nostro cammino nel momento in cui ti riconosciamo come Signore, tu sei in grado di appianare i nostri sentieri. E soprattutto, Signore, grazie perché tutto questo è possibile, perché un giorno tu hai dato la persona di Gesù per salvarci, Signore, per pagare al posto mio, al posto nostro, quello che, Signore, noi non potevamo pagare e che non ci meritavamo. Grazie nel nome di Gesù. Amen.